Torniamo in diretta con noi al telefono il secondo ospite di questa mattina, Luca Attanasio. Ciao Luca, innanzitutto.
Ciao, buongiorno a tutti.
E grazie per averci aspettato. Luca Attanasio è un giornalista e anche autore del libro Il Bagaglio, storie e numeri del fenomeno dei migranti minori non accompagnati, e sarà insomma fra i partecipanti al dibattito di lunedì prossimo a partire dalle 19:30 al Parco Schuster. Il tema è migrazioni all'interno del progetto, insomma, La Disillusione. Allora Luca, io partirei intanto dal tuo lavoro, dal tuo libro, insomma, parlare di migranti minori non accompagnati vuol dire parlare di una delle categorie che insomma sono al centro del dibattito sul problema dell'immigrazione, no? La gestione del problema dell'immigrazione, dei flussi migratori, e anche delle varie strumentalizzazioni che su questo vengono fatte, no?
Sì, esattamente, diciamo che è un fenomeno nel fenomeno, evidentemente tra i più inquietanti, perché riguarda ragazzini a età veramente tenere, e in alcuni casi addirittura a una cifra. E io che diciamo mi occupo di questo tema come giornalista da tanto tempo, e ho fatto altri testi e ho scritto molti articoli a riguardo, ho fatto un sacco di inchieste, mi sono reso conto a un certo punto del mio lavoro che l'età delle persone che intervistavo per indagare sul fenomeno diminuivano sempre di più, e mentre se 10 anni fa l'età media andava da un range di 18-19 anni, 22-23, purtroppo negli ultimi tempi mi capitava più spesso di incontrare appunto ragazzini minorenni, e come nel caso per esempio di due fratellini afghani che ho intervistato nel 2015, addirittura a età tipo di 9-11 anni, ecco, insomma, e sapendo benissimo che cosa significa migrare verso l'Europa in queste condizioni, cioè non avendo un accesso legale de facto, non avendo proprio possibilità di avere un accesso legale, e sapendo bene che cosa significhi fare il viaggio per un adulto, potete immaginarvi che cosa è stato scoprire dalla voce diretta di questi ragazzi che ho intervistato per anni, alla fine ne ho intervistati oltre 60, e vivere l'esperienza del viaggio, le sevizie, le violenze continue, pagare cifre inenarrabili, quindi essere costretti a fermarsi a volte per anni nei luoghi intermedi e lavorare come schiavi, vedere morire tanta gente intorno a sé e purtroppo anche morire. Va detta subito una cosa, che noi abbiamo nell'immaginario collettivo il disagio, per chi ce l'ha, ma c'è anche chi purtroppo non ce l'ha, di vedere tanta gente che muore in mare. Si calcola che il Mediterraneo sia la tomba a cielo aperto più grande della storia moderna, oltre 30.000 persone giacciono, si calcola, negli abissi del Mare Nostrum, però purtroppo pochi dicono che si muore tantissimo prima di arrivare sulle sponde del Mar Mediterraneo, del Mar Egeo. E io dai miei dati, ma confortato anche da dati di altri colleghi che hanno fatto inchiesta su questo fenomeno, posso tranquillamente dire che per una persona che ho intervistato mi è stato riportato che la persona ha visto perlomeno 2-3 persone morire durante il viaggio, quindi ripeto, prima di arrivare al mare. Ecco, quindi mettendo insieme tutte questi dati sconcertanti, ho voluto tuffarmi in questa avventura inquietante e indagare e denunciare questo fenomeno, appunto, ripeto, dai risvolti veramente inquietanti.
Quindi scusami, quello che ci dici è drammaticamente importante, cioè su una persona che testimonia e quindi è viva, almeno 2-3 morti prima di imbarcarsi.
Certo,
questo vuol dire che si parla di numeri che fanno spavento, cioè numeri di veramente, adesso uso un termine forse in modo provocatorio, ma di un olocausto, no? Cioè, perché si parla di...
Io parlo spesso di Shoah dei tempi moderni.
Fai bene, scusami.
Non ho remore a dirlo. Shoah in tanti termini è purtroppo una metafora in tante sfaccettature, diciamo, intanto nei numeri, come giustamente dici tu, poi nei metodi di violenza, per esempio, che subiscono queste persone. Badate bene, metodi che violenza da cui non si recupera, cioè io ho incontrato centinaia di persone che hanno fatto questo tipo di viaggio, ok? Tutti hanno vissuto perlomeno una, due, tre esperienze di violenza estrema e hanno assistito, a volte agito, perché ti obbligano anche, i trafficanti ti obbligano anche a agire violenza contro altri, per esempio a buttare in mare gente quando è troppo il peso, tanto per farti un esempio, diciamo. Ecco, e anche questo ricorda molto le violenze che subiscono, ma poi vi faccio un altro esempio, forse quello più palese, più eclatante. Noi nel 2017, noi dico noi nel senso l'Italia, ecco, facciamo così, ha stabilito un accordo con la Libia che prevede, tra le altre cose, il pattugliamento in mare aperto, la collaborazione con la Guardia Costiera Libica e il reperimento in mare aperto e quindi la ricollocazione all'interno dei campi di prigionia, di detenzione, perché di questo si tratta, in Libia. Ecco, quando qualcuno scappa dalla Libia e si imbarca per provare l'ultima traversata verso l'Europa, viene intercettato e riportato indietro, è esattamente come se durante il nazismo qualcuno tra i pochi che ci sono fortunatamente riusciti uscisse da Auschwitz, tanto per fare un esempio, e dopo un po' venisse preso e riportato dentro, esattamente la stessa. Quindi purtroppo la metafora della Shoah dei tempi moderni è calzante in tante sfaccettature.
È importante sentire le tue parole, perché poi alla fine, sia da giornalisti ma anche soprattutto da esseri umani, ecco, è importante entrare in contatto con questo tipo di informazioni e di spunti. Tu dici bene all'inizio della chiacchierata, della telefonata, insomma dell'intervista, hai detto a qualcuno di noi non dispiace, cioè sembra non dispiacere che muoia della gente in mare.
Il
tema un po' è questo, no? Stiamo parlando di un fenomeno di portata storica, di cui probabilmente si parlerà nei libri di storia del prossimo secolo, in cui noi abbiamo un ruolo, al netto dello sforzo individuale di chi come te ci fa inchiesta o di chi come Giovanna prima fa attivismo e militanza sociale e politica, no? Come coloro i quali si sono voltati dall'altra parte, oppure per meri egoismi.
Siamo i carnefici,
è esagerato dirlo, Luca.
No, non è esagerato affatto. Io ricordo perfettamente, da ragazzino andai a visitare quando ancora si chiamava Cecoslovacchia, il campo di concentramento di Terezin, vicino, insomma, nell'attuale Repubblica Ceca, noto per essere il campo di concentramento dei bambini, e perché c'era il 10% era costituito da ragazzini, diciamo. Ecco, ci sono disegni di tanti bambini, una mostra permanente, una cosa inquietante, ma la cosa più veramente aberrante che mi ha colpito è che sto campo di concentramento sorge al centro di una cittadina ridente, che è rimasta uguale tendenzialmente. Quindi questo vuol dire che la gente la mattina, negli anni 40, si svegliava, annaffiava i propri vasetti di fiori e guardava dentro il campo di concentramento, e si era abituata a vedere gente che urlava, che veniva gasata, che veniva torturata, bambini che venivano appunto uccisi tranquillamente, e così. E io penso che l'Europa è un po' così, è un po' Terezin, cioè noi stiamo alla finestra e vediamo gente, sappiamo benissimo che c'è gente che fa esperienze allucinanti, ma io penso che uno di noi, se la facesse per un giorno questa esperienza, non resisterebbe, senza dubbio. Eppure è così, e quindi al meglio proviamo un sentimento di compassione, che non ci si fa niente questa compassione, diciamo.
Sì,
bisogna alzarsi e lottare innanzitutto per un problema di giustizia, di diritti, santo Dio, prima di tutto. E poi bisogna cominciare a smontare, si può dire una parolaccia in radio?
Devi.
Bisogna lottare tutti insieme, attivisti, giornalisti, gente che pensa, gente che si informa, per smontare l'infinita cazzata su questo tema, questo tema si consuma la cazzata delle cazzate, basta, ho finito il bonus delle parolacce, diciamo, ok? Non ne dirò più, perché si fa mistificazione al mero scopo di guadagnare consenso. Guardate cosa sta succedendo in Italia, basta che arriva un minimo di sbarchi e si spara a zero, inventando cifre, parlando, ancora si parla di invasione. Sapete quanta gente è arrivata nel 2018 in Italia? Con i barconi oppure in maniera cosiddetta irregolare, diciamo. 24.000 persone.
che
su una popolazione di 60 milioni è ridicolo. Cioè,
è lo 0,000.
Se tu vai a parlare con uno statistico, ti dice non posso fartela la statistica perché è talmente risibile che non c'è proprio niente da dire. Diciamo. Eppure su sta cosa noi, se tu parli con la gente comune, ma anche con gente tranquilla, non dico, capito, neonazisti, ecco.
La gente dice,
la gente ormai ha percepito che noi siamo invasi, che vengono tutti qua, mentre la realtà, la fotografia, che te posso dire, la cosa più oggettiva del mondo dice esattamente l'opposto. Noi stiamo a fare un casino, direbbe Shakespeare, molto rumore per nulla.
Tra l'altro, attribuendo la causa di tanti problemi di natura sociale che oggettivamente questo paese ha al motivo sbagliato, e questo è una colpa nella colpa, cioè noi siamo i carnefici per la storia, lo saremo, e onestamente è giusto così,
ma saremo anche dei carnefici coglioni anche, possiamo dirlo, la posso aggiungere io una parolaccia,
dai facciamo chiarezza, quello
è giusto, saremo dei carnefici coglioni perché poi siamo strumentalizzati per la maggioranza da gente che ci dice che il nostro problema sono 24.000 poveri cristi che sbarcano, quando invece poi vediamo come avvenga di tutto. Questo è il paese delle mafie, questo è il paese della corruzione.
Bisogna in qualche modo guadagnare consensi parlando di problemi, siccome i problemi reali di questo paese sono direttamente collegati con l'illegittimità, quella vera, di giro di denaro, di mafie e di corruzione, di conflitti di interessi. Non possono in alcun modo permettersi di debellare questo sistema, questo tipo di sistema. Allora che si fa? Si prende il debole, certo. Si prende il debole, si strumentalizza per ottenere qualcosa che... E questa questo è indignitoso, eticamente è inaccettabile.
Inaccettabile.
Per concludere, tra l'altro Luca, già ti annuncio che insomma, soprattutto da questo spazio, magari l'anno prossimo poi ne parliamo, ho capito che tu hai fatto tanta inchiesta, il libro di che ho citato è soltanto uno dei lavori che hai fatto sul tema, ed è sempre utile insomma avere una voce competente, informata e anche professionalmente in grado di, professionalmente dal punto di vista di informazione, di spiegare, perché poi il problema è anche che di certi temi parla chi non ne ha titolo.
Sì, bravissimo, bravissimo.
Questo è il problema.
Bravissimo.
Perché se tu sei un giornalista che fa questo lavoro, che ha gli strumenti e ha fatto inchiesta, io ti ascolto perché tu hai dito a farlo, ma onestamente qui ognuno apre bocca e gli dà fiato creando...
Sono d'accordissimo, ecco. La cosa che dico sempre quando parlo è, per favore consideratemi uno studioso, uno scienziato quasi del fenomeno, non voglio essere etichettato come di un certo tipo di politica, che ovviamente ho chiaramente le mie idee e non ci rinuncio manco sotto tortura. non voglio essere etichettato come un operatore, tutte cose bellissime di cui ho grande stima, ma io ho studiato, quindi quando si fa la sociologia, diciamocelo francamente, è una scienza. Quando io ti dico che sono entrati 24.000, che è stata a fare un casino su niente, questa è scienza, non è sentimento. Non
sono, so numeri, sono numeri.
Sono numeri, esatto. Poi, quindi vabbè che siamo nel periodo della post-verità ormai.
Lo so, però questo
ormai non fa trend, diciamo.
Ho capito. Però, post-verità che è tanto utile appunto le strumentalizzazioni. Insomma, io dico adesso c'è una demonizzazione forse in parte anche giusta del nostro mestiere, quello del giornalista, però onestamente io ritengo che fatto bene e al netto di editori rapaci, è ancora un lavoro che socialmente è indispensabile.
No, no, perché... esaltiamola sta
ecco.
cosa.
Ma figurati, perché io ci ho dedicato la vita, lavoro. Figurati. Comunque,
permettetemi di dire un'ultima cosa, se
vai.
Posso, proprio 30 secondi.
Certamente.
Perché mi preme tantissimo, anzi forse più che dalla denuncia, contronarrare su questo tema, perché stiamo parlando di gente, ma stiamo parlando di gente nella stragrande maggioranza dei casi straordinaria. Noi dimentichiamo il lato umano di queste persone.
Certo.
Il lato umano, il lato culturale. Pasolini diceva c'è in atto c'è un genocidio culturale delle masse. Parlava negli anni 50 degli italiani che non leggevano o non studiavano più perché guardavano la TV. Credo che qualcosa di analogo stia avvenendo, cioè noi stiamo facendo fuori anche la cultura di questa gente. Noi la massifichiamo in una specie di magma informe. Invece io ho incontrato storie meravigliose, non solo drammatiche. Vi racconto al volo il protagonista del mio libro, la prima parte del mio libro è scritta sotto forma di romanzo, che è questo Mohamed Keita, che parte a 13 anni dalla Costa d'Avorio durante il conflitto civile, fa un viaggio assurdo, arriva dopo 3 anni e mezzo, ma quando sta per imbarcarsi a Tripoli arriva il trafficante che gli dice spogliati, perché i trafficanti ti tolgono tutto, anche le cose commerciabili più rozze, diciamo così. Il ragazzino non ha più nulla, il trafficante gli dice di rivestirsi e nota che ha una saccoccetta piena di qualcosa sui pantaloni, gli dice di fargliela vedere, sono le foto, le ultime foto di mamma e papà che erano morti durante il conflitto quando lui aveva 9 anni. Il trafficante con spregio e con banalità del male gliele butta nel Mediterraneo. Anni dopo finalmente arriva a Roma, va a vivere purtroppo alla stazione Termine, un gruppo di volontari di Save the Children gli regala una macchinetta usa e getta e lui comincia a fare foto ai suoi vicini, cioè ai barboni. Una di queste, sviluppata al laboratorio, viene notata da una grande fotografa americana ed esposta al Metropolitan Museum di New York per una settimana. Quindi nel frattempo Keita diventa un fotografo professionista, ora è richiestissimo nel mondo, ha esposto alla Biennale di Venezia, fa workshop ovunque nel mondo, ma la cosa forse più interessante è che da 2 anni a questa parte passa 6-7 mesi in Africa ad aprire laboratori per bambini di strada in Mali, in Kenya e in altri luoghi per evitare che altri bambini come lui facciano la sua stessa esperienza. Ecco, noi non stiamo parlando solo di vittime dell'era moderna, stiamo parlando di giganti, di supereroi, di gente che ha energie da dare e che non riesce a dare perché noi li confiniamo in luoghi, non luoghi, in situazioni, li riempiamo di assurdità, mentre invece basterebbe un incontro per capire anche il potenziale positivo che questa gente ha in sé.
Grazie Luca, veramente. Noi ci vediamo lunedì al Parco Schuster e poi certamente ti romperemo ancora le scatole perché abbiamo scoperto insomma una voce piena di cose da dire e dette anche bene. Grazie e buon lavoro.
Grazie tante, grazie. Buona giornata.